Allora, io do subito il benvenuto al nostro ospite di questa sera che mi ha raggiunto in studio qui a Comano, Pietro Montorfani. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera e grazie dell'invito, come sempre.
Ah, Pietro Montorfani, lo ricordiamo, direttore della Biblioteca Salita dei Frati, ma noi lo leggiamo anche spesso su Azione, su Sole 24 Ore, su Naufraghi, sul Corriere del Ticino ed è spesso nostro ospite qui a Rete 2, ma soprattutto a Cappa e Spalle. Noi questa sera vogliamo parlare di letteratura fantastica, fantasy, ma anche un po' di politica e lo facciamo attorno a Tolkien. Capiremo come tutto questo si collega. Partiamo dal principio, quale notizia ci ha portato Pietro Montorfani?
Mi ha colpito una frase pronunciata dalla segretaria del Partito Democratico Italiano, la luganese Elly Schlein, che a inizio febbraio, parlando a una platea di suoi sostenitori, ha detto questo: la sinistra deve riprendersi Tolkien. E uno potrebbe chiedersi perché deve riprendersi Tolkien, qualcuno gliel'aveva rubato, Tolkien non è forse di tutti. Insomma, constatiamo ancora una volta come l'autore dello Hobbit e del Signore degli Anelli, soprattutto in Italia ma un po' anche da noi, sia sempre un nome divisivo, cioè si torna ciclicamente a parlare di lui ma sempre purtroppo con una connotazione ideologica. Succede anche per altri autori, intendiamoci. Gli ascoltatori magari ricorderanno lo slogan dell'ex ministro italiano della cultura Gennaro Salgiuliano, che era sempre molto prodigo di amenità, secondo il quale Dante sarebbe stato di destra, ecco, e via con il putiferio che ne è seguito. Che un autore possa essere tirato per la giacca e quindi calato di peso nel nostro dibattito politico odierno è sempre una forzatura, secondo me, è un abuso che finisce magari per dire qualcosa di noi, ma sicuramente dice poco o nulla dell'autore in questione. Un autore che invece andrebbe letto, studiato con attenzione, proprio a prescindere dal lato dell'arco costituzionale verso il quale vorremmo farlo pendere, anche perché si sospetta che dietro ci siano sempre un po' dei fini poco limpidi, anzi piuttosto strumentali.
Insomma, mi piaceva, lei diceva, la letteratura è un po' di tutti, no? Gli autori e le autrici sono un po' di tutti, questo mi piace, ma la storia della fortuna di Tolkien in italiano è in effetti abbastanza curiosa. L'enorme successo degli ultimi anni, in particolare dopo le trasposizioni cinematografiche di Peter Jackson, non è sempre corrisposta un'adeguata adesione da parte della politica.
Bah, in effetti è così. Politica e critica hanno faticato a relazionarsi con un autore di questo calibro. Per capirlo dobbiamo però provare a contestualizzare e a situare cronologicamente le sue opere. Basti pensare che Lo Hobbit è del 1937, mentre Il Signore degli Anelli è soltanto del 1954, cioè 17 anni dopo. Questo significa che l'opera maggiore di Tolkien è tornata ad essere disponibile in traduzione in tutto il mondo, ma anche quindi nella nostra lingua, l'italiano, in un'epoca, nel dopoguerra, che era caratterizzata da un certo tipo di letteratura, una letteratura impegnata, attenta ai temi sociali, l'epoca, per farla semplice, del neorealismo. Motivo per cui questa proposta di Tolkien, che era una sorta di mitologia costruita sì ex novo ma con un forte basamento molto solido su un'impostazione filologica e storica, ecco, questa sua mitologia, date le premesse che ricordavo prima, non poteva essere accolta molto facilmente dall'establishment di allora, che era molto di sinistra, ecco. Infatti Il Signore degli Anelli, se stiamo a vedere i cataloghi editoriali dell'epoca, anni 50 e 60, è stato rifiutato dapprima da Mondadori, dietro consiglio di Elio Vittorini, e poi persino da Einaudi, e qui il parere sorprendente e negativo è stato quello di Italo Calvino, che pure, noi sappiamo la sua passione per le fiabe ad esempio, avrebbe avuto forse tutti gli strumenti intellettuali e di gusto per apprezzare una proposta come quella di Tolkien, invece non è accaduto. E dato che non è accaduto a sinistra, quasi forse potremmo dire per puro spirito di contraddizione, si sono aperte le porte di destra. Ecco. E qui vediamo le edizioni da prima dell'editore Rusconi, poi Adelphi con Lo Hobbit, e anche la politica, ancora una volta, si è inserita in questo dibattito, o mancato dibattito, forse potremmo chiamarlo così, con addirittura l'istituzione di appuntamenti annuali, cosiddetti campi Hobbit, organizzati dai partiti di estrema destra, basati sul mondo appunto del Signore degli Anelli. E mi colpisce però il fatto che torni sempre questo dubbio sull'importanza di Tolkien, torni sempre un po' a rovellare la sinistra, soprattutto italiana, perché rimane il dubbio che in effetti abbiano perso un'occasione, cioè che Tolkien sia veramente un autore importante e che fidandosi dei pensatori importanti come Vittorini e Calvino abbiano veramente perso per strada un nome che andrebbe in qualche misura riconquistato. Ecco, questo forse era il punto che volevo sottolineare, cioè Ellis Line punta il dito in una direzione e ricorda ai suoi, diciamo così, che forse valeva la pena di tornare a leggere Tolkien, anche se apparentemente è un autore degli altri, di chi sta dall'altra parte.
E in chiusura una domanda un po' più personale: qual è il suo rapporto con l'opera di Tolkien e come ne è venuto a conoscenza?
Beh, devo dire che proprio preparando l'editoriale di questa sera sono tornato a ripensare alla mia storia personale e mi sono un po' reso conto che, lo sospettavo per carità, di essere anch'io in una certa misura parte di questa storia, perché Il Signore degli Anelli mi è stato presentato per la prima volta, avrò avuto forse 12 anni, assieme a una proposta di attività per ragazzi, una messa in scena teatrale amatoriale. Erano gli anni 90, e quindi era già finita l'epoca delle politicizzazioni più estreme degli anni 70, quella dei campi Hobbit, e si assisteva a un revival della fortuna di Tolkien e dei suoi testi, soprattutto in ambienti cattolici, quelli in cui io sono cresciuto e nei quali mi riconosco ancora oggi. E quindi mi sono un po' sentito parte di questo percorso, e forse anche a causa di questo innamoramento giovanile che è stato un po' forzato, non ho difficoltà ad ammetterlo, ecco, però Tolkien mi è rimasto attaccato e ho continuato a leggerlo, ad approfondirlo, l'ho letto anche in lingua originale, soprattutto ho recuperato il Silmarillion, che è il terzo libro che andrebbe citato oltre all'Hobbit e al Signore degli Anelli, che bisognerebbe assolutamente leggere per capire i fondamenti della sua poetica, delle sue leggende e del mondo in cui tutto si svolge. Alla fine potrei chiedermi: ci sono veramente degli elementi della fede cattolica di Tolkien nella sua Weltanschauung, che evidentemente non è troppo moderna e non è troppo progressista? Ci sono, io credo che non vada negato, ma si tratta anche di valori che sono molto universali. Quello che dicevo prima, è un autore di tutti e per tutti, e mi meraviglierei del contrario, perché se pensiamo ai valori che lui promuove, che sono quelli del perdono, della pietà, dell'attenzione alla fragilità umana, del sostegno vicendevole, questi sono autori che valgono in qualunque contesto, in qualunque epoca, e fanno di lui evidentemente una sorta di classico della letteratura. E anche per questo, per tornare alla notizia che ricordavamo all'inizio, la presa di posizione di Ellis Line, che forse non mi piace tanto l'idea del riprendersi Tolkien. Girando questo slogan, il direttore dell'Osservatore Romano suggeriva invece di farsi prendere da Tolkien, cioè di porsi in una predisposizione all'ascolto, che è diverso dal lanciare una nuova crociata, che sia di destra o di sinistra, per riappropriarsi di qualcuno o di qualcosa. Lasciamoci interrogare, ognuno con la propria sensibilità, con la propria libertà, e vediamo che cosa succede.
E predisponiamoci all'ascolto, soprattutto, che è una cosa che oggi riusciamo sempre a fare con più difficoltà. Pietro Montorfani, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, alla prossima.